Sabato 18 marzo 1981, presso casa di Cesena.
Versetto 12. Il mio comandamento è questo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Osservando l'amore che Cristo ha avuto per noi, mi è facile affermare che Cristo ci ha amati non nel pensiero di sé, ma nel pensiero del Padre. Quindi anche noi dobbiamo amare nel pensiero del Padre, ma questa potrebbe restare una affermazione di principio. Prima dovrei, non so, vorrei chiedermi che cos'è l'amore, quando è che amo veramente. Io penso che l'amore sia un uscire dal pensiero di noi per considerare l'altro. E io penso che si ami veramente l'altro, cioè il fratello, quando si aiuta a realizzare il fine per cui è stato creato. Ora, il fine per cui l'uomo è stato creato è la conoscenza della verità, cioè la conoscenza di Dio. E allora, come conclusione, cosa posso dire? Quando è che amo veramente? Amo veramente quando, uscendo dal pensiero di me stesso, aiuto il mio fratello a conoscere Dio, cioè io amo veramente il prossimo se amo veramente Dio, diversamente non posso amare.
Cioè direi io altri. Amo veramente,
perché, scusa, così ci ha amati Cristo, sì. Difatti come espressione più significativa e profonda del suo amore ha detto vi ho fatto conoscere il Padre, ha detto ai suoi apostoli, sì. E penso che così sia anche per noi, sì. Non l'ha detto tanto per sé quanto per noi, sì. Scusa,
no, certo.
Amare vuol dire volere il bene dell'altro, cioè volere l'essere dell'altro, no?
Sì.
Ecco. Quindi il figlio ama il padre perché vuole il padre, essendo voluto vuole il padre. Ecco. E naturalmente vuole il padre per tutto ciò che il padre gli presenta. Per cui comunica il padre, perché lui questi comandamenti non è il comandamento esterno, la regola esterna, no? Perché questo comandamento è da vedere come io ho osservato i comandamenti del padre mio. Ecco. Ora, evidentemente il figlio non intende i comandamenti del padre come possiamo non intendere i comandamenti per noi, cioè la regola esterna, no? Che ti viene posta dall'esterno, per cui tu ti adegui, eccetera. No. Io ho osservato il comandamento del Padre, ho osservato la volontà del Padre. Ora, qual è la volontà del Padre? La volontà del Padre, il Padre è che genera il figlio, ma genera il figlio in quanto manifesta il pensiero di sé. Quindi il figlio è il pensiero del Padre.
Quindi,
e questo comunica vita. Questo
volere
vita, no?
Ciò che vuole il Padre vuol dire voler essere generati dal Padre.
Ci capisci?
Perché Dio, la sua volontà è generare il Padre. Quindi volere la volontà del Padre vuol dire volere essere generati.
Sì, non volere essere generati, perché volendo quello che vuole il padre genera il figlio.
Sì, ma io come faccio a sapere quello che lui vuole se non so quello che lui vuole? Il figlio
no,
ma lo so, ma io.
Lei capisce che...
Anche lei sta tornando come la mia.
Sì.
Grazie. È mica un piano molto, molto più alto. Un pochino, ma non molto.
Ma non mi lasci perdere il filo,
Capisce? La volontà di uno è lui stesso. Capisci? Cioè, soltanto conoscendo lui vede la volontà di lui. La volontà di un essere non è altro che la manifestazione di sé.
Cioè, allora faccio la volontà del padre quando lo cerco e voglio conoscerlo. Lui vuole che io lo conosca.
Sì, va bene. Lei questo vuole che la conosca, che lo conosca, eccetera. Questa è una volontà che lei percepisce in quanto le arriva, ma non in quanto...
Una chiamata.
Ecco, ma in quanto è sollecitata da, ma non ha ancora capito. Poi c'è una nascita, e quindi è una nascita consapevole, per conoscenza di Dio, e che viene dalla conoscenza di Dio. Allora, è una cosa diversa. Una cosa diversa è fare la volontà di uno, perché colui dice, fammi piacere, vai e mi prendi un bicchiere d'acqua, eccetera.
Ci serve.
Ecco. Allora lei ubbidisce, oppure può anche, non so, però, farle fare la sua volontà in quanto la stimola, in quanto, non so, però, le fa sentire il bisogno di, e allora lei ubbidisce a questo bisogno, al bisogno di fare questa cosa. Ma non siamo alla comprensione. Abbiamo invece la conoscenza della volontà come conoscenza di colui che, come la conoscenza di. E dalla conoscenza di che noi... Allora lì abbiamo la consapevolezza. Non c'è più lui che dall'esterno mi dice fammi piacere, vai a prendere un bicchiere d'acqua. Non è più dall'esterno. Ma abbiamo in noi stessi la consapevolezza della sua volontà, che deriva dalla conoscenza di Dio. È la conoscenza di Dio, capisci? È la conoscenza di Dio che ci fa scoprire la volontà di Dio. Hai capito?
Comunque non so così. Non sarò là, però. La volontà di Dio è generare il figlio.
Comunque, vede, qui Gesù parla prima, non nel versetto 10, come io ho osservato i precetti, oppure i comandamenti del Padre mio, e rimango. Osservato i... Non sono evidentemente precetti o comandamenti come parole, come regole, come dire vammi a prendere un bicchiere d'acqua. Non è quello. Lui pure dice io, e parla io figlio, è la persona divina che parla. Come dice, io ho osservato i comandamenti, evidentemente questi comandamenti non sono quelli che diciamo noi, comprende? I comandamenti del Padre. Ha capito? Ecco. Ora, intanto dice, e rimango. Ecco, osservando rimango. Ora, è lui che rivela a noi, ecco, quando dice, il mio comandamento è questo. Quindi è una grazia. Cioè, conoscendo quello che lui ci dice... che lui ci parla del Padre, conoscendo quello che lui comunica a noi, dà a noi la grazia dell'amore. L'amore non è un comandamento, nel senso come dire, senti, ama tuo fratello. E beh, adesso lui mi dice di amare mio fratello, io cerco di amarlo, ma io sto recitando dell'amore, perché io non sento mica dell'amore per mio fratello. Se sono nel pensiero del mio io ho un bel dire, capisci? Sì, sì, farò delle belle recitazioni d'amore, ma sono recitazioni d'amore. Per cui sulla scena, sul grande teatro, ero recito una parte d'amore con mio fratello, eccetera, quanto, e beh, mi ha offerto, beh, io lo abbraccio, eccetera. Ma faccio davanti alla platea, ma è l'attore. Quando è che invece autenticamente amo il fratello? E c'è una grande diversità. Ora, noi, la maggior parte, noi facciamo recitazione d'amore. Anche perché magari, sì, devo amare, allora c'è, magari è tutt'altro. Ora, finta che noi siamo nel pensiero dell'io, il pensiero dell'io ci fa recitare perché il pensiero dell'io ci fa essere egoisti. Noi autenticamente siamo degli egoisti. Nella vita autentica, nel pensiero dell'io, pensiamo noi stessi. Noi siamo egoisti. E tutto quello che facciamo per amore è recitazione. Soltanto la conoscenza di Dio, la conoscenza del Padre, ci fa diventare autenticamente amanti verso tutto perché si vede Dio, ma soltanto nella misura in cui vedo Dio nell'altro. La persona umana, pensando a se stessa, ama autenticamente coloro che la servono.
Che può strumentalizzare,
perché vede il suo io negli altri. Ma vede il suo io negli altri, allora quelli li ama. Li ama autenticamente, perché li ama nel pensiero dell'io. Ora, conoscendo Dio, quanto più conosciamo Dio, tanto più vedendo Dio in tutto, anche nei nemici, anche coloro che ci fanno del male, ma si vede l'opera di Dio, un'opera meravigliosa di Dio per noi. Ma non si ama il nemico, perché si vede Dio. Non si vede più il nemico, si vede l'opera che Dio sta svolgendo, eccetera, creata d'amore. Allora, vedendo l'opera d'amore di Dio, ecco, si ama. Allora si ama tutto. Ora, questa è grazia comunicataci dal Figlio che ci fa conoscere il Padre. Allora, più noi restiamo in ascolto del Figlio, e più il Figlio, facendoci conoscere il Padre, comunica a noi quello che Lui riceve dal Padre, questo amore qui. E allora, questo è grazia di amare. Ma, come abbiamo visto prima, la gioia è un effetto, così l'amore in noi deve essere effetto. Non è un'imposizione. Non è un comando che dall'esterno mi dice, capisce, ama. Ecco, è un effetto. Cioè, cerca Dio e troverai l'amore.
Nella misura in cui cerca Dio, necessariamente si ama.
Nella misura in cui si conosce Dio. Sì, nella misura in cui si conosce, è la conoscenza di Dio che comunica a noi l'amore. Cioè, perché la conoscenza di Dio ci fa conoscere Dio in tutte le sue opere. Conoscendo Dio nelle sue opere, si amano le sue opere, capisce? Perché sì, perché l'amore non è altro che una visione unica in tutto, e quello che non entra in questo non si può amare, perché si ama quello
che si comprende,
che si vede nell'unità. Ecco, soltanto che nel pensiero del nostro io a un certo momento non si comprende più niente, E allora a un certo momento si arriva al punto in cui non si può più amare niente. Il pensiero di Dio, invece, in Dio, si ha potenzialmente la possibilità di conoscere tutto. E man mano che si conosce si ama, perché si partecipa, l'amore partecipa. E allora abbiamo questa comunione reciproca, capisci, in tutto. Ho capito? E quello diventa amore. Ma questo è grazia che viene a noi dalla conoscenza. Ecco, allora ristabiliamo sempre lì. Vede, il punto centrale è sempre questo. Conosci il tuo Signore. E non preoccuparti di nient'altro.
Quello è il vero comandamento.
Conoscendo il tuo Signore, eccetera, quanto, capisci? Questo è, cioè, cerca di capire quello che Dio ti fa arrivare, quello che Dio ti comunica, quello che Dio ti parla, quello che Dio ti dice. Perché Dio parla per rivelare se stesso a noi. Quanto più questa rivelazione entra in noi, tanto più trasforma noi e quindi dà a noi la capacità di comprendere e quindi di amare tutto e tutti. Perché in tutto e in tutti si vede Dio, l'opera di Dio, e capisce lo spirito di Dio. E allora non si può non amare.
Quindi dobbiamo concludere che qui mi ha introdotto.
Va bene, comunque... Sarà sempre mal tradotto, capisce?
Nel senso, non avrà detto la parola comandamento.
Comunque sia, il fatto è, lei, se non ha presente lo spirito, tutte le parole, anche per quanto siano tradotte bene, saranno sempre travisate. Non possono essere colte, perché sono dello spirito, capisce, che dà il segno. È tutta la creazione di Dio, ma non è mica mal tradotta, è tutta opera di Dio, eppure noi le travisiamo in continuazione. Vede? Perché è soltanto lo spirito che fa intendere lo spirito. Ora, e le parole di Dio sono spirito, e se sono spirito possono essere intese solo con lo spirito, bisogna avere presente lo spirito, altrimenti si fraintendono sempre. Allora ritorniamo qui. Tu dici? Basta. Margherita.
Ma lui ci dà sempre l'esempio, no? Come invece che viene anche come le due macchine, no? Sì. Quando la piedi il suo discepolo dice. Mm. Questo è un esempio, ma voi dovete
farlo. Sì. Sì, quello che lui dice, ovviamente lui, essendo figlio di Dio, lo dice per rivelarci come si vive in Dio. Però una cosa è, perché noi possiamo anche cercare di imitare così passivamente, esteriormente, dico recitare quello che lui ha fatto. Ora lui l'ha fatto autenticamente come figlio di Dio. Ecco, e nello stesso tempo, facendoci vedere come si vive da figli di Dio, naturalmente, direi, crea un raffronto con noi. Vedi come si vive da figli di Dio, e tu? Ecco, allora noi, in primo tempo, cerchiamo magari di imitare, e come fa il bambino che cerca di imitare quello che fa il padre, capite? Ecco, ma gli manca tutta la maturità del padre. E allora noi recitiamo malamente, mi spiego, quello che ha fatto il Cristo. No, ecco, dobbiamo invece capire, ecco, la maturità che c'era in lui, che è quel padre. A un certo momento dobbiamo arrivare a capire che quello che faceva operare il Cristo in quel modo, in quell'amore, eccetera quanto, ecco, era il pensiero del padre. Per cui soltanto arrivando al padre avremo anche noi quella grazia per agire così. Quindi non si tratta di un'imitazione, ecco, di un'imitazione
sul piano orizzontale.
Lui fa questo, allora adesso anch'io adesso faccio questo. Sa, non so, un artista fa un quadro e lo fa in quanto ha dentro di sé qualche cosa. Adesso l'artista dice, vedi come ho fatto io, dice ad un altro, fa anche tu. E l'altro fa, cerca di copiare il quadro, voglio vedere che scarabocchio è stata fuori. Perché? Ma perché gli manca, ecco, gli manca l'animo. E fin tanto allora dice, senti, non mettete ad imitare il quadro. Tu devi arrivare a fare quel quadro lì. Cerca di conoscere quell'artista. Cerca di conoscere quello che ha nell'animo quell'artista lì. Cerca quello che a quell'artista lì ha dato la capacità di fare quel quadro. Arrivi alla sorgente, alla fonte di quel quadro lì. All'animo, mi spiego. Soltanto avendo quello stesso animo lì, sarai capace di fare. Non cercare quindi di... Ora, noi possiamo fare l'errore di voler subito fare quello che ha fatto l'altro, capisci? E noi facciamo dei grandi scarabocchi. Per cosa imitiamo? Perché è imitazione, è recitazione. Invece bisogna arrivare all'anima delle cose. Con l'anima delle cose che è il padre. Allora abbiamo la compiutezza. Allora, siccome il padre opera in tutto, ecco, allora farà operare a noi come operato nel figlio. Allora di lì scopriremo ecco, che in noi c'è lo spirito, perché ti fa operare, fa parlare e fa operare nello stesso modo. Ma non cercare di operare, ecco, senza avere lo spirito, perché te ne fai degli scarvocchi. Però il Signore dice, però, ecco, ama anche i tuoi nemici, ma è il banco di prova. Allora dico, adesso cerco di amare i miei nemici e faccio una recitazione, faccio il quadro tutto scarvocchi. Perché mi spiego, ecco, sto facendo dei grandi bei sorrisetti, eccetera quanto, ma dentro ho magari l'anima avvelenata, perché non riesco. Capito? Allora quello mi dice, vedi, è il banco di prova per dirti che se in te hai l'amore, hai lo spirito di Dio, quello ti fa amare il nemico. Quindi dico, l'amore verso i nemici, l'amore verso tutti, è il banco di prova se in te c'è la conoscenza di Dio. Ma se in te non c'è la conoscenza di Dio, non fare l'errore di dire adesso io mi metto ad amare i nemici, perché reciti male. Ecco, allora dico, noi dobbiamo sempre distinguere tra quello che è banco di prova e quello che è spirito autentico. Ora, noi abbiamo il banco di prova, e il Signore ci fa vedere il banco di prova, affinché noi dobbiamo misurare la lontananza in cui si trova la nostra anima dal suo spirito. Ma scoprendo la lontananza, affinché abbiamo a correre, capisce, per arrivare al suo spirito. Perché lì è il suo spirito che ci rende autentici. Non è l'amare i nemici. Ecco, non so se avete capito. Sì, Anna.
Questa parola che ci ha detto sarebbe anche banco di prova.
È banco di prova. Tutto quello che riguarda i fratelli, ecco, le nostre opportunità, è sempre banco di prova. Capite? Per cui, fin tanto che non sei giunto allo stesso spirito del Cristo, cioè ad avere lo spirito di Dio in te, tu ti troverai sempre, ecco, o a recitare, ma allora dentro di te è la tua coscienza che dice, sei, ti comporti da fasullo, capisci? Tu reciti quello e guarda dentro di te quello che sei. E tutto quello è il richiamo di Dio. Però, siccome Dio dice, ecco, dovete amarvi come io vi ho amati, e mi mette quindi un banco di prova, capisci, un paragone, ecco, quello è per saggiare lo spirito che ho dentro di me. E fin tanto che questo spirito qui non coinciderà con Dio, io mi trovo sempre di fronte a questo banco di prova, capisci? È la prova dell'oro. Capisci? Non è oro, non è oro, non è oro, non è oro, non è oro. E allora non cercare di ottenere la prova in modo che... No, cambia, capisci? Il metallo che hai, fin tanto che non sia oro. Quando sarà oro vedrai che il banco di prova ti dà come contrassegno è oro. E sono richiami, sono selezioni, come dico, banco di prova, non so che nome diverso, ma comunque tutto il mondo esterno, ecco, e soprattutto per i fratelli, eccetera, sono un banco di prova dello spirito che portiamo dentro di noi. Ora, siccome però il Cristo è vissuto in un certo modo tra i fratelli, ecco, lui mi dice, se in te c'è il mio spirito, ecco, osservati sul banco di prova. Noi tendiamo a falsificare le cose, ed a far vedere la prova autentica, vera, quando lo spirito non c'è. Per cui noi abbiamo un materiale che non è vero e lo facciamo passare per vero. Cioè noi ci limitiamo al rapporto orizzontale, quando viene, non ci rendiamo conto che invece quello è un aiuto che Dio ci mette nelle mani per farci scoprire la lontananza in cui si trova, capisce, la nostra anima dal suo spirito, affinché ci affrettiamo a conoscere Lui. E quando conosceremo noi, ci accorgeremo che lo spirito, perché non siamo noi, ma che è lo spirito che ci conduce ad amare tutto e tutti. Direi anche se non lo volessimo. Non possiamo fare a meno, capisci? Perché non è più la creatura che opera, ma è Dio. E allora Dio, ecco, ama, capisci? Come ama Dio. In noi, non siamo noi. Per cui non c'è la creatura che certamente si mette, ma io devo amare i fratelli, non si mette il dovere, non si mette l'obbligo. No, è Dio che la fa amare.
Sì.
Sono proprio in questo momento che penso tante volte e il Signore dice di amarlo con tutto il cuore e poi dopo
amarlo sempre lo stesso. Certo.
Poi ci sono tanti richiami, tanti richiami, come il banco di prova, come anche se poi hai
Se troverai intorno a te la passione, puntare il dito, sì, parlare, mi piove, allora il Signore, così fare, il deserto.
Sì.
Ma vede, sono sempre solo in questo comando, che magari cerco di tenermi perché voglio stare,
sì,
perché il Signore dice.
Sì.
Ma però solo nella seconda fase, no? Nella
sì, la fase esterna, soltanto nella fase esterna, manca invece la fase interna.
L'effetto.
L'effetto.
Di dominare, ma invece non dovrebbe neanche, ci dovrebbe essere un distacco da neanche...
Certamente.
Che le cose neanche...
Sì, 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 ma è come si diceva quel giorno, lodare il Signore, capito? Chi era? Marco che parlava, lodare il Signore, capito? Ti conosci il Signore, quando tu conosci il Signore necessariamente loderai il Signore, ma se tu lodi il Signore prima di conoscerlo, reciti e lo reciti male, capisci? Perché si loda in quanto si vede lodabile la cosa, ma allora io lo conoscete, oh che meraviglia, Signore come sei buono. Ma non si può dire quando tu non hai capito? Quindi cerca di conoscere il Signore, vedrai che la conoscenza del Signore ti porterà a lodare il Signore, perché constaterai quanto è buono, quanto è capace d'amare, quanto è grande, quanto è sapiente, e allora naturalmente di fronte a questo, Signore, come? Ma ti viene, ha capito, dalla conoscenza, allora noi abbiamo l'autenticità. Ma se uno invece loda senza conoscere, allora lì o perché è interessato, capisci, senza strumentalizzare l'altro, ma fa una lode fasulla. E così in tutte le cose.
Manca la prima parte.
Manca la prima parte, cioè la parte interiore. Noi curiamo troppo poco la parte interiore. Ecco, e ci adagiamo, ha detto questo, beh allora io recito questo, mi vesto così come fa piacere a lui, mi vesto questo. E non mi accorgo che il mio vestito non si adatta mai, capisci, al mio essere.
Anche se lui penso possa esserci una lode che provenga dalla fede, non necessariamente dalla conoscenza, perché direi la prima lode che noi facciamo a Dio non deriva esattamente dalla conoscenza, cioè noi crediamo, cioè
sì, ma anche lodare
tutto per il nostro bene,
certo, credendo,
che ringraziamo, cioè quando diciamo che rendiamo grazie per la gloria immensa, una lode che rendiamo a Dio, ma certamente non conviene dalla conoscenza.
Sì, ma vedi, quella lode che uno rende così per fede dura poco, credi pure, capisci? Sì, sì, ovviamente per fede, ma se non vedi, non la tieni, arriva un momento in cui non riesci più a lodarlo, capisci? Perché ti arriva la batosta, ti arriva la cosa che non ti conviene, ti arriva la cosa... Ora, la fede, sì, sì, ovviamente per fede, io credo, eccetera, che Dio operi tutto per il mio bene, tutto quanto, ma per arrivare a lodarlo, ecco, tu lo lodi, direi, la lode è come un ringraziamento, no? Ti nasce autenticamente dall'animo proprio in quanto constati, e è un effetto anche qui, constatando dici, oh, siamo come si buoni, oh, ecco, ma hai la constatazione, proprio pure l'autenticità,
dalla Pentecoste.
Ma certo, cioè, conoscenza, dico. Dunque, attraverso la fede ti sollecita a cercare sempre di più il Signore. Perché la fede ti dice, guarda che il Signore opera per tuo bene, quindi occupati di Lui, interessati di Lui, cerca Lui, cerca di arrivare. Ora, se noi non ci preoccupiamo di conoscere Lui, certamente questa fede qui viene meno. Perché? Perché incominciamo a constatare delle cose contrarie. Ecco, sì, sì, il Signore mi vuole bene, però un certo momento mi manda il tumore, ma un certo momento mi manda quest'altro, la distanza, quell'altro. A un certo momento la fede comincia a incrinarsi, capisci? Perché ci sono altre ragioni. Ora, se uno non si affretta a conoscere il Signore, le ragioni del mondo è una marea, no? Che sale contraddicendo la fede. Per cui se uno non si affretta a arrivare a conoscere, e gli altri argomenti infirmano, te la rendono sempre più debole, sempre più incerta, a un certo momento non la tiene più. Quindi la fede è un dato transitorio, esatto, che deve sollecitarci a conoscere il Signore. Ora, è la conoscenza che diventa stabile. Ma fin tanto che non arriviamo alla conoscenza non possiamo tenere né fede né speranza, né? Non si trattengono, Per cui la fede o ci fa camminare o incomincia a sgretolarsi.
Diciamo che la fede ci fa anticipare i dati della conoscenza.
Sì, ci fa anticipare nel senso che ci fa desiderare.
La fede, di arrivare alla conoscenza.
La fede deve essere una passione per conoscere Dio. Se in noi la fede non è passione per conoscere Dio, incomincia a sgretolarsi. Perché ci sono delle altre ragioni che incominciano a subentrare e che ci sgretolano, ce le indeboliscono. E quante volte si incontra poi dove le persone che dicono: ma io vorrei credere, perché si capisce che credendo uno ha un sostegno, una forza, ma non posso, ma come mai non puoi? E già è entrato tutto un mondo, che è il mondo di, con le sue ragioni, con le sue motivazioni, che ti hai sgretolato quella fede che Dio ti aveva dato. Per cui la fede non si può trattenere.
Cioè la fede senza le opere è morta.
Sì, ma le opere devono essere questa passione per conoscere Dio. Ora, se tu non cammini verso Dio, perdi anche la fede, perché la fede ti è stata data per cercare Dio.
È un annuncio. Quindi l'annuncio, perché se tu non segui quell'annuncio lì, arrivano gli altri annunci. Gli altri annunci te lo portano via, quel te lo debole, se te lo ricerca, certamente lo perdi, non ce l'hai.
Mi sembra di poter identificare un che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, cioè non lo so. A me molte volte è venuto così da toccare con mano. Il Signore mi presenta un mio fratello, diciamo, chiamiamolo così. Magari un po' chiacchierone, no? In quel momento lì, ecco, io immediatamente riporto la cosa al Signore. Ecco che immediatamente mi rendo conto, cioè lui mi fa capire, mi dice: Dio, come sono misero, perché io stavo già sbruffando. Cioè lui me l'ha presentato, io in quel momento stavo dicendo: ma ecco, in quel momento amo il mio fratello, perché io l'ho riportato a lui mi ha fatto capire la mia infinita imperfezione, no? Certo. E nello stesso momento io lo amo.
Certo.
Perché dice: vedi?
Se lo conosco Dio, anche perché
conoscendolo,
non fosse altro perché devo riconoscere quanto Dio ha sopportato me, chiacchierone.
Esatto, cioè mi accorgo, cioè non posso più non amare il mio fratello, perché lui mi fa toccare con mano la mia infinita imperfezione. Cioè stavo truffando, se io me l'hai presentato, ecco, se io lo riporto a lui, allora
soprattutto
lo amo
perché
immediatamente, perché mi fa capire.
Soprattutto perché succede questo, che se noi riportiamo a Dio, riportando a Dio, dobbiamo dire: Signore, sì, tu che mi mandi questo, e perché me lo mandi? Quindi uno specchio per me. Allora, si vede che io sono chiacchierone nei tuoi riguardi. Allora tu, se io non sopporto, se io non sopporto il fratello, e Signore, tu non sopporti me, cioè, allora è meglio che io sopporti, perché
ecco. Però non è
perché c'è sempre questo rapporto qui.
Io che ho un meccanismo, questo ragionamento a me viene naturale di amare il mio fratello, sì. Non me la sento più di poter dire: ma così parla sempre.
Sì.
No, ma come parla sempre? Ma tu cosa fai? Tutto il giorno ti parli, chiacchieri, fai. Quindi non puoi più dire manco una parola, manco un pensiero. Rivolgere un pensiero di giudizio nei confronti del tuo fratello. Quindi immediatamente lo ami.
Penso che proprio Dio ci raccolga in questo modo, presentandoci nei fratelli all'esterno, infatti, che noi
sopportiamo. Però se noi non teniamo presente Dio, allora diciamo: che chiacchierone qui, questo che peccatore, non cogliamo. Se invece teniamo presente Dio, e Dio come lo manda, quindi questo è uno specchio per me. Allora, ecco, direi sollecitato a cercare di capire quello che Dio dice a me, perché quindi è uno specchio per me, e dice: ma io non mi conosco così, quindi se Dio mi presenta questo, perché sono io. Allora questo mi rende accettabile fratello, perché lo vedo come una lezione, capisci, per istruire me, per far capire me qualcosa. Allora sì, per me ti ringrazio che mi hai mandato, perché attraverso questo mi hai fatto capire qualche cosa, capisci, che
ti dirò di più, arriviamo anche a chiedere perdono a Dio, sai, di costruirci quel fratello lì che ci fa prendere coscienza della mancanza che portiamo in noi.
Cioè è un amore, se si riporta, è un amore infinito, perché
quindi direi ci carichiamo,
prima erano,
ci carichiamo del difetto, quello è il vero amore, del difetto del fratello.
Ecco, allora per noi prendiamo su di noi quello che noi diciamo, nel primo tempo noi scarichiamo sugli altri, capisci, quello è il difettore, e poi invece con Dio invece prendiamo su di noi, capisci, i difetti, eccetera, perché crediamo che i difetti che sono negli altri sono noi, allora ecco questo prendere su, capisci? Ma è Dio che ci dà questa possibilità di prendere su, ecco. Per cui questo come, ecco, lui ci ha amati prendendo su di sé tutte le nostre colpe, li ha prese su di sé. Ecco questo prendere su, vedi? Questo non scaricare sull'altro.
E lui li ha presi, in uno stato di innocenza, e qui la diversità.
Certo, logico.
Ma noi dobbiamo.
Però lui dice, ecco, come mi hai amato? Mi hai amato prendendo su di te tutti i miei mali, per rivelare a me quello che io sono, capisci? E allora a un certo momento, vedi che lui carica anche il fratello dei miei difetti per rivelare a me quello che io sono. Vedi che tutta l'opera
è sempre
di
Dio. Lui, è sempre lui. Che attribuisce è sempre a se lui. Stesso l'opera esterna.
È sempre lui che fa. Paolo.
Pensavo come facile recitare, però sì. Quello che mi consola abbastanza così è che ogni volta che ti avvicini alla parola di Dio, cioè, ti fa accorgere di questa recitazione,
sì.
Ti fa star male
per
questa certo. Recitazione, ti fa prendere coscienza di questa recitazione.
Sì, perché fin tanto che non c'è questo rapporto con Dio, noi poco tanto recitiamo sempre, recitiamo sempre. Anche se, come dico, vero, sopportiamo il fratello Chiacchierone, se non metto rapporto con Dio, lo sopporto, ma recito.
Una cosa forzata.
Quindi non è autentico.
Perché dico di credere, allora non posso, come faccio di credere e non sopportarlo? Certo. Però non è una cosa che viene
spontanea. No. È soltanto Dio che ci rende autentici. Ecco, quindi è soltanto Dio che ci dà la possibilità di amare veramente, ma è solo Dio, quindi l'importanza sempre, ecco, di riferire tutto a Dio, di guardare sempre Dio, di riportare tutto in Dio, di vedere, di prendere tutto da Dio, sempre questo pensiero centrale di Dio. Cioè, e questo è pregare sempre, e questa è la vera preghiera, iniziare a pregare sempre. Questo pregare sempre è sempre questo, ecco, in tutte le cose, non mica recitare delle formule, e questo sempre, riferire tutto, e Dio che mi presenta questo, e Dio che mi fa questo. Allora, questa è la preghiera continua.
Sì, la nostra giornata
quella è la preghiera continua. E perché continua?
E l'importanza di questo come?
Come, certo. Ma certamente noi vediamo che quel come è proprio lui come si è amati. Si è amati rivelandoci il Padre. Perché andando a fondo, lui ci ha amati così. Ci ha amati rivelandoci il Padre. E rivelandoci il Padre ci ha dato di essere. Ecco, quindi il Figlio, capisci? E quindi vita, ma come? Io come posso capire? Allora, cerca prima di tutto Dio, conosci il tuo Signore, soltanto conoscendo il Signore, metterai il vero bene ai fratelli. Quindi non preoccuparti, ecco, nel rapporto orizzontale, perché tutto quello che tu credi di amare i fratelli, più delle volte invece credi grandi guasti. No, cerca il Signore, perché chi cerca veramente Dio, ama veramente i fratelli. Anche se fosse un eremita, capire, sulla punta di una montagna, nascosto, isolato da tutti, quello ama veramente i fratelli. Chi cerca la verità, lavora per tutti. Dice la Bibbia. E dà i veri doni agli uomini. Perché gli uomini hanno bisogno di Dio, non mica bisogno di altro. Quello è il vero bisogno che hanno. Sono tristi perché non toccano niente di Dio. Allora, chi cerca Dio lavora per tutti. E dà il vero bene agli uomini. È quel vero bene che ha recato il Cristo, il Verbo di Dio incarnandosi tra noi. Ha recato il vero bene agli uomini. Per cui un uomo che si incontra col Cristo e riceve il bene che lui gli comunica, forse nella baita più povera di questo mondo, canta di gioia. Serafino di Saro, che canta di gioia, e saluta tutti con la gioia. Eppure vive miseramente, ma ecco, ha trovato il bene che Cristo gli ha portato. Noi troviamo invece degli altri che non incontrano il Cristo e magari, non so, vero, vivono in case d'oro, vero, hanno tutte le nazioni nelle mani, eccetera quanto, e sono delle creature misere, capisci, piene di tristezza, piene di... Non per forza. Perché è soltanto Dio, vero, che rende l'animo compiuto, ecco, nella sua perfezione. Quindi soddisfa, risponde, ecco, quelle che sono le esigenze dell'animo, che l'uomo ha fatto per Dio.
Però la realizzazione di questo come è una conseguenza di quello che ci ha detto prima. Cioè, se noi stiamo in ascolto e cerchiamo di capire tutto quello che lui ci ha detto.
Il come è il Padre, capisce? Perché io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Ecco, e osservando i comandamenti del Padre mio, ha amato. Come io ho amato, così, ecco. Quindi ora, l'amore del Figlio viene dal Padre. Allora, come lui amato, dice, ecco, amato è come io amato. Come? Comunicando il Padre. Allora, comunicate il Padre.
Prima devo conoscere.
Appunto. Per questo dico che chi cerca Dio, capisce? Lavora per tutti.
Sì, è una conseguenza del versetto precedente, no? Che...
Certo. Va bene, termino qui. Due minuti di silenzio.
Ma sempre c'è questa attenzione alla parola di Dio, no? Avere l'atteggiamento
di ascolto, di attenzione. Sì. Perché lo sforzo per capire, lo sforzo, cioè, certe volte che vuole evitare,
ah,
cioè,
sì, sì,
l'attenzione,
sì,
che c'è in fronte,
sì, l'attenzione. Anche perché, come dico, il capire viene da Dio, eh? Capire viene da Dio, però in noi si deve sentire questo desiderio di capire, perché Dio sta parlando con te, e in quanto sta parlando con te, ecco, forma in te, viene da Lui che parla con noi, forma in noi il desiderio di capire, Signore, cosa, che significato, cosa mi vuoi dire con questo fatto? Perché se noi non sentiamo questo bisogno qui, vuol dire che non abbiamo lo Spirito di Dio, cioè non abbiamo presente, ma se abbiamo presente sentiamo questo bisogno qui, questo desiderio di capire, quello che Lui ci dice. Sì. Due.
Il pensiero è non, cioè cercare di non imitare, appunto di capire.
Sì. Cioè il capire che ci fa, ci rende autentici. Se invece noi imitiamo prima di capire, recitiamo. E allora creiamo schizofrenia. Certamente arriva proprio la schizofrenia. Capito? Doppio, eh? E questo doppio certamente si somatizza, diventa proprio corpo, eh? Allora diventiamo proprio doppi, eh?
Mi dia la possibilità di avere presente il più possibile che il comandamento più importante è quello dell'amore, ma soprattutto mi dia la possibilità di capire ed avere presente che la realizzazione del comando dell'amore mi è possibile solo in quanto guardo Dio.
Certo.
E dico questo pensando in modo particolare.
Infatti lui dice io vi do, tu capisci? Noi, vedi, sempre, noi ci fermiamo magari al comandamento, allora ubbidisco la regola. E io, dicendo io, sono io che ti rendo capace di, io ti rendo capace di, capito? Quando ti do questo, cioè ti do la grazia di, ecco, l'adattatore, io ti do la grazia di amare i tuoi fratelli come io ti ho amato, come io li ho amati, ma io ti do. Ma allora se io dimentico te, non ho più questa grazia, non ho più la possibilità. Quindi incentrati sull'io, io ti do questo.
Perché fatalmente, come mi dimentico di guardare lui, ricado nel pensiero di me stesso, quindi strumentalizzo, metto a servizio di emozioni, sentimenti, passioni, abitudini, insomma di cose sbagliate, le persone con cui ho da fare.
Certo.
Il Signore ce ne mette molte persone vicino, non so, la famiglia, l'ambiente di lavoro, tutti i momenti, certo, vediamo. Ecco perché solo guardando lui diventiamo capaci di amare.
Certo. È lui che ci dà la possibilità, ci dà.
Conosco proprio quello, ho bisogno di fare questo passaggio. Tra un anno.
Fare Pasqua.
Sì.
Sì, dal comando esterno. Dal comando esterno, all'autenticità dell'amore. Cioè, perché le cose devono venire noi da Dio. Devono venire noi da Dio, cioè dalla presenza di Dio. No? Chiaro? Vai. Suo pensiero?
L'importanza di cercare di conoscere Dio, perché solo lui ci rende autentici, ma di fuori di questo necessariamente recitiamo.
Sì. Piero?
Lui vuol farsi conoscere. D'accordo, sono di più duro.
Ah, beh,
cioè sono io con il mio io, diciamo, che ostruisco, sì, questo comando. Cioè, lui è.
Sì, sì,
per toccare l'umano sempre, in ogni istante, vuole farsi conoscere, ma in un modo molto semplice, no?
Sì, lui è
così difficile,
ah, no, no,
conoscerlo.
Le difficoltà vengono dalla nostra instabilità.
Siamo noi che
le creiamo. Siamo noi che pasticciamo, sì, perché sì. E pasticciando allora creiamo le cose difficili, quando anche sono semplici.
Quattro. No, prima di tutto ringrazio perché il Signore mi ha ricordato che la mia recitazione, no? E poi niente, essere cosciente che tutto viene da Dio e tutto deve essere riportato,
ecco,
a Dio.
Dobbiamo, questo qui dobbiamo lavarci i piedi l'un l'altro, ecco, dobbiamo proprio aiutarci a ricordarlo in continuazione, ecco, stai attento, ricordati sempre che c'è Dio, che Dio opera tutto, che è Lui che parla in tutto e che è Lui che parla personalmente con te in tutto. Questo è proprio, ecco, l'aiuto reciproco che bisogna darsi, ecco, perché noi tendiamo sempre a scivolare, mi spiego, nell'apparenza delle cose, nell'immediatezza, e a dimenticare Dio. Ecco, ricordi che c'è sempre Dio. Finucci.
L'importanza di questo rapporto diretto con Dio. E, sì. Bisogna anche di aspettare da Lui la capacità di essere disponibile all'ascolto totalmente, cioè di stare in questo rapporto diretto.
Certo, certo.
Perché noi da soli non siamo capaci di stare.
Allora ci sono immaginetta.
Ho fatto una domanda. Se questa capacità, cioè la capacità praticamente di metterci in rapporto con lui diretto, l'importanza di questo rapporto diretto,
sì.
Però la capacità di metterci in rapporto diretto con lui ci viene solo da Dio.
E, sì.
Ma nella misura in cui gliela chiediamo.
Ma no, noi non siamo mai iniziatori di niente. Ecco, togliamoci dalla testa che siamo noi. Quando noi chiediamo è già sempre una sensazione di risposta, è lui che chiede, non siamo noi che chiediamo, è lui che chiede. Dobbiamo stare a fare attenzione perché è lui per primo che parla a noi, cioè è lui che ci incontra per strada e ci dice dimmi un po' tu la strada per andare a... è lui che prende l'iniziativa, che chiede a noi un'informazione. Capisce? Ma è lui che si presenta, non siamo noi.
Quindi è lui che ci chiede di entrare in questo rapporto.
È sempre lui,
diretto.
È tutto lui. Noi dobbiamo vivere con questa consapevolezza qui. Tutto il nostro vivere, il nostro agire, il nostro pensare è già tutto un rispondere a. E può essere un rispondere bene, un rispondere male, un rispondere trascurato, un rispondere villano, ma è sempre un rispondere. Noi siamo sempre in situazione di risposta, siamo creature. L'iniziatore è lui. Noi stiamo vivendo spettatori di lui. Lui, però, dandoci lo spettacolo di sé e delle opere sue, di tanto in tanto mi fa, tu della terza fila, eccetera, guarda, ecco, ci interroga personalmente, ma noi siamo in situazione sempre di risposta. Dobbiamo avere questa consapevolezza di essere creature, lui il creatore delle creature.
Grazie.
Sabato 12 dicembre 1987, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 12, ciclo B.
Sabato 19 dicembre 1987, presso casa di preghiera.
Grazie. Siamo al versetto 12. Il mio comandamento è questo: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato.
Gesù ci trova l'unica cosa fondamentale, che è la base, insomma, di tutto, ed è proprio questo rispettare Dio prima di tutto, questo mettere Dio al centro di tutto e di tutto. Quindi, come il padre e la madre, insomma, questo termine di paragone, quando noi dobbiamo guardare per essere
persi. La gioia e il nostro amore sono sempre devianti, se noi non abbiamo presente quel come,
sì.
Capito? Come lui, giusto.
Noi possiamo, che vi amate gli uni e gli altri come Dio vi ha amato.
Sì.
Noi dobbiamo conoscere come lui ci ama.
Certo, dobbiamo conoscere il come, perché la chiave di volta è quel come. Lui. Guarda. Ma cosa vuol dire darsi la vita? Qual è la sua vita? Qual è la sua vita? E qual è il suo pensiero? Il padre. Il suo pensiero è il padre. Come lo chiamate? Chiamate facendoci conoscere il padre. E ci invita ad amarci tra noi come lui ci ha amati. Quindi il vero amore sta nel donare la propria vita. La vita del figlio è il padre. Anche noi dobbiamo donarci gli uni gli altri nella conoscenza del padre, nella conoscenza di Dio. D'accordo? Amalia? Che noi ci fermiamo sempre, mi piego dare la vita, cose sacrificarsi, ma anche se uno sacrificasse, mi piego eccetera, fisicamente cosa dà? Non mi dà niente.
L'amore tra di noi è un metro di misura, no? Del nostro amore verso
sì,
Dio,
certo.
Ci invita ad amarci come Lui, appunto.
Come Lui. Ora, lui ci ha amati facendoci conoscere. Infatti dice, non vi chiamo più servi, mi chiamo amici perché mi ha fatto conoscere tutto quello che ho ricevuto dal Padre. Vi ho fatto conoscere. Quindi, nel trasmettere quello che uno conosce, lì c'è il vero amore. D'accordo? Si va.
Però da questo versetto non sembra quasi che ci dica quasi di avere questa preoccupazione di amare gli altri, sì, come lui ci ha amato, cioè di trasmettere il padre, no? Ma di avere certo. Quasi questo ansia, questo desiderio di trasmettere Dio agli altri.
Sì.
Non so, così. Cioè, oppure è tutto.
Beh, per tutto non dobbiamo fermarsi al sembra, mi spiego. Non bisogna mai fermarsi al sembra, perché se sembra, allora amarci, lui ha dato la vita, do la mia vita, mi spiego, mi sacrifico, e do niente, soltanto la vita. Ecco, invece, ora, tutto quello che il Signore presenta, è il Signore che lo presenta, e quando lo presenta, vero, quello che si presenta è una fame, e fame di conoscere Dio, perché tutte le creature soffrono in attesa di conoscere Dio. Bisogna cogliere la vera anima della creazione. L'anima della creazione è fame. Tutte le creature soffrono, gemono in attesa della rivelazione dei figli di Dio. È il vero bisogno. Noi apparentemente sembra che abbiamo bisogno di pane, abbiamo bisogno di felicità, abbiamo bisogno di questo, bisogno di quell'altro. In fondo tutte le creature hanno bisogno di conoscere Dio. Quello è il vero bisogno. Ora, quando si conosce il vero bisogno, allora c'è la possibilità di corrispondere a quel vero bisogno. Solo che per corrispondere a quel vero bisogno, vero, quello che Dio ci presenta, ce lo presenta per sollecitare noi a conoscere Dio, capito? Per cui tutte quelle creature, vero, direi, Dio ce le presenta con questa invocazione. Ecco, conosci il Signore, capito? Tutte le creature ci chiedono di conoscere Dio, affinché conoscendo Dio noi possiamo, ecco, trattarle, corrispondere secondo, manifestare Dio. Quindi tutto quel che è il mondo che è attorno a noi è opera di Dio per sollecitare noi a conoscere Dio, in modo da trattare, vero, il mondo attorno a noi secondo Dio, in modo da far conoscere Dio. Non so se va bene,
Cristo. Prima qua c'è proprio la conseguenza che già prima era stato detto, come il Padre ha amato me, anch'io certo. Ho amato voi, e quindi anche voi dovete amare il Figlio.
Certo, certo.
Vicini,
sì,
noi...
sì, perché è Dio che te li presenta,
sì.
È Dio che te li presenta. Ora, Dio te li presenta per portare te al compimento dell'opera, capito? Perché io magari, per me non avrei bisogno magari di approfondire certe cose, invece Dio, vero, ti presenta una sollecitazione per invitare te ad approfondire, farti camminare sempre di più. Quindi tutto coopera. San Paolo addirittura diceva che lui era riconoscente agli amici e nemici perché tutti avevano cooperato per formare di lui quello che era diventato. D'accordo?
Nel mentre Gesù dice: senza di me non potete per nulla, cioè in sostanza noi non potremo assolutamente amare il prossimo, nessuno, se non riceviamo già questo amore da lui.
Certo.
È solo ricevendo l'amore da lui che noi dopo possiamo amare gli altri. Perché se io oggi mi sento amata da Dio e quindi vivo, a questo punto sì, posso capire quello che è il suo pensiero, il perché della mia sofferenza precedente, il perché di tutto quello che c'è stato prima che Dio arrivasse a me. A questo punto capisco che anche quel male di cui le diceva un papà di San Paolo, no? Che era riconoscente ai nemici, certo, agli amici, certo. Perché attraverso quelle storie che magari di per lì non erano affatto piacevoli, anzi, però adesso capisco che erano necessarie. Quindi sono grata a Dio anche per questo, certo. Perché è quello
tutto servito,
che fa crescere.
Tutto
e
servito,
adesso se
spera.
Io vivo, devo assolutamente, cioè devo cercare di trasmettere questo amore agli altri, di far vivere altri come me. cioè trasmetterlo assolutamente, cioè devo cercare di trasmettere questo amore agli altri, di far vivere altri come me, cioè trasmettere la parola di Dio in modo che altri possano vivere.
Sì, perché trasmettendolo io rispondo a Dio, certo. Perché Dio è venuto dentro e siccome devo rispettare la presenza di Dio in tutto e in tutti, ecco che Dio mi presenta, magari come molte volte le mamme sono salvate dai figli, ma sono salvate dai figli se rispettano la presenza di Dio che c'è nei figli, perché allora magari la mamma era trascurata tanti, e il figlio invece che sollecita la mamma, cioè, ecco, praticamente salva la mamma con le sue interrogazioni, con le sue richieste, per cui se uno coglie tutto da Dio, ecco che è invitato, capite, sempre più approfondito da Dio per rispondere a ciò che Dio gli presenta, d'accordo?
Il mio comandamento è questo, io, cioè praticamente ci invita a guardare il suo come, il come lui ci ha amato. Il mio comandamento è questo, io, cioè praticamente ci invita a guardare il suo come, il come lui ci ha amati, perché non è che ci inviti ad amare gli altri, perché il fine non è quello, no?
Sì, ma la chiave di volta è quel come, mi spiego, come io, perché l'importante è capire come lui ha amato, come, guarda, in qual modo lui ha amato, ho detto prima, lui ha amato facendosi conoscere tutto quello che lui ha conosciuto del padre. E dice che nessuno ha maggior amore di colui che comunica ciò che conosce di Dio.
Per cui dicendoci questo, che il suo comandamento è quello, ci dà un impegno grandissimo, perché dobbiamo arrivare a conoscere addirittura il padre.
Come il figlio conosce il padre, perché dice l'amore sta lì, da questo rapporto tra padre e figlio, che è quello Spirito Santo.
È la meta?
No. Versetto 12.
Insomma, non c'è niente di più grande da dare agli altri che se non quello che per noi è stato il più grande.
Certo,
perché il massimo.
Certo. Perché se dessimo anche soltanto noi stessi o tutto di noi non serve proprio a niente, perché gli altri non sanno cosa farsi di noi. Gli altri hanno bisogno di Dio, capisci? Zina? Scusa. Zina? Niente?
Volevo chiedere questo a riguardo a questo versetto, come il padre ha amato me così io, come il padre ama me così io amo voi. E questo di dare la vita è dare quello che a noi è dato vita, far conoscere.
Quello che costituisce la nostra vita.
La nostra vita. Gesù ci ha fatto conoscere il padre.
Perché il padre è la sua
perché
vita.
Perché il padre è la sua vita. Ma sì, l'amore è scambievole, no? come perché poi Gesù in un'altra parola dice come io rimango nell'amore del mio padre, il padre mio così, eccetera. Ma il padre ha fatto conoscere se stesso al figlio, no? Che è la sua vita. E il figlio verso il padre come l'amore? Non fa conoscere niente al padre perché il padre è lui, non fa conoscere. Il figlio non fa conoscere al padre, e questo
padre
è il
no.
Suo amore tra il padre.
È quello di conoscere il padre. È quello di conoscere il padre.
Il figlio verso il padre
lo conosce.
Ah, di conoscere.
Lo conosce di come suo padre. Come... Ma l'amore sta, non conosce come suo padre, lo conosce come suo padre. Infatti il figlio glorifica il padre. Come lo glorifica? Come si glorifica? Dicendo tu sei mio padre. Per cui il padre diventa il motivo, ecco, mi spiego, del pensiero del figlio. Diventa la giustificazione, mi spiego, del pensiero del figlio. Quindi si glorifica in quanto si riconosce come principio del mio pensiero. D'accordo?
Sì. Posso soltanto dire che prima, qualche versetto prima, appunto, Gesù dice in questo è glorificato il Padre mio, che andiate portate molto frutto. Quindi è proprio questo portare frutto, cioè arrivare alla conoscenza, che glorifichiamo il Padre.
Certo, conoscendolo, conoscendolo, sì.
Sabato 11 aprile 1992, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 12, ciclo C.
Il mio comando è questo, che vi amiate gli uni gli altri come io.
E terza proposta.
Sempre sul come, sono tre cose.
Sempre sul come. Terza proposta, e anche lì noi il come dobbiamo vedere come lui ci ama.
Perché vedendo come lui, capisci, ecco, anche noi, ma è la visione come che ti fa capace.
È sempre una conoscenza.
Quindi vedi che è la conoscenza che mi fa capace, capisci?
Una conoscenza del conoscere.
Dall'altro mi fa capace di.
E se no mi illudo.
Sì, proprio questo comandamento d'amore che l'uomo porta il suo pensiero a Dio per guardare da lui.
Come lui ama. Come? Perché scoprendo come lui ama, io sono fatto capace, perché io essendo creatura non sono capace di niente. Sono capace solo in quanto ricevo dall'altro. Ricevo dall'altro in quanto
la conoscenza
dall'altro mi fa capace di.
E se no mi illudo.
Sì, proprio questo comandamento d'amore che l'uomo porta il suo pensiero a Dio per guardare da lui.
Come lui ama. Come? Perché scoprendo come lui ama, io sono fatto capace, perché io essendo creatura non sono capace di niente. Sono capace solo in quanto ricevo dall'altro. E ricevo dall'altro in quanto guardo dal punto di vista dell'altro, quindi quando vedo come l'altro ama, anche io sono fatto capace di amare.
Da Dio non esiste il male, perciò possiamo vedere solo. Perché puoi amare e ascoltare, no? E solo chi ascolta ti fa tacere un'altra voce.
Certo. Tu però per ascoltare devi avere uno che ti parli, altrimenti non puoi ascoltare niente. Già che ci sia l'altro che ti parli. Se l'altro non ti parla, tu giri sempre intorno a... Sei tu che parli, lo fai parlare l'altro. Domenico. Mauro. Giovanni.
Dire come e dire guardare da è la stessa cosa.
Sì, certo. Perché come fai a dire come se non guardi da?
Se guardo da... Certo. Solo se guardo da Dio vedo. Certo. Posso vedere come sono amato da Dio.
Certo. È lui che ti fa capire come, è lui che ti fa capire. Ora, tu comprendo come, allora ricevi una carica. Ricevi una carica, tu sei fatto capace. Cioè, noi siamo capaci di amare nel senso in cui riceviamo amore, mi capisci? Ma per ricevere amore tu devi capire. Con Dio c'è soltanto la conoscenza. E tu puoi dire, io sono amato perché mi ha dato la caramella, ma il giorno dopo lui ti manda la medicina, tu sei servita. Capisci? Non ti senti più amato. Quindi bisogna superare il problema del sentimento e portare sul problema della conoscenza e capire come Dio ti ama. Marisa.
Quindi prima dice come gli ho servito comandamento il Padre mio, poi dice qual è il secondo foro? Come io servo come il Padre ha amato me e adesso dice questo. Ma per arrivare a capire questi come, devo, per grazia di Dio, devo già aver sentito dal Padre dirmi questo è mio, perché è solo dal punto di vista di Dio che io posso capire questi come.
Soltanto tutto il
E per arrivare a guardare il punto di vista di Dio, il Padre mi deve aver detto questo è mio.
E quello che senti il padre è libero, capisci? Non no, sei tu che puoi pretendere.
Ma io sono tranquilla. Libera, io posso anche fare tutto.
Tu non sei libera per fare,
no, non sei
non per grazie niente
di
libera.
Dio, grazie di Dio, e per arrivare a sentire questo è mio, io devo aver fatto i passaggi, tutti questi passaggi.
Devi pensare
al
pensare a Dio e guardare il punto di vista di Dio.
Ecco, ma per
e siccome soltanto il figlio ti fa guardare il punto di vista di Dio, devi seguire il figlio.
Ce ne vuole.
Che figlio?
Ce ne vuole.
Ah, ecco, capito, tu hai fretta.
Sì, ho fretta.
In fretta. Ho detto prima che tu devi essere disposta, capisci, anche nella tempesta, a stare nella tormenta anche magari per dei secoli, hai capito? Perché stando così, attenti te.
Sì, perché bisogna vedere quello che vuole Dio.
Ah già, adesso è vero.
È lì. Ma è questo che Nietzsche diceva prima dell'intensità, eccetera. Hai parlato della trasparenza, solo se il pensiero è puro. Quindi solo se questo pensiero è il pensiero di Dio, che lui può dire questo è mio, perché solo il figlio riceve tutta questa trasparenza.
Pensiero unico, pensiero
di Dio. E lì ti fa stare a bocca.
Per questo noi abbiamo tanti pensieri.
Cioè qui ci dà il banco di prova, nel senso che soltanto discendendo da Dio si può amare tutto e tutti, certo. In Dio e da Dio.
Soltanto. Quindi, è tutto sbagliato, cioè, noi restiamo ancora illusi perché noi crediamo di amare, capisci? O di essere amati, ed è tutta illusione, l'uomo lontano da Dio è illuso.
Questo amore che riceve dal padre è la conoscenza, no? Sì. Quindi l'amore con cui noi possiamo amare gli altri vuol dire che noi amiamo gli altri in quanto li orientiamo a Dio.
Quanto vedi, no, quanto vedi il pensiero di Dio nell'altro. Quanto vedi il pensiero di Dio. Il figlio lo vede il pensiero del padre, quando tu vedi, quindi tu cerchi nell'altro il pensiero di Dio e il più grande amore che tu possa avere verso l'altro. Lo nubili l'altro se tu cerchi il pensiero di Dio. Se tu non cerchi il pensiero di Dio nell'altro, tu cerchi di fare l'altro a tua immagine e somiglianza e sei servito. Distruggi te, distruggi l'altro. E crei la ribellione, davanti all'altro non c'è detto non accetta di essere tuo stampo. È logico, perché l'altro appartiene a Dio, non appartiene a te. Tu vuoi fare come vuoi tu e l'altro ti scappa. Non puoi. Quindi la cosa più nobile, anche proprio come tratto verso la persona, è sempre di considerare che l'altro appartiene a Dio e cercare il pensiero di Dio nell'altro.
E questo è già un guardare da Dio.
Certo, no? Non vuoi vedere il pensiero di Dio se non vuoi vedere Dio. No.
Gesù vuole di amare nella verità, conoscere dal sentimento e cercare di capire qual è la verità.
Scusa, e in questo c'è gioia allora.
Sì, ma non preoccuparti della gioia, la gioia ti arriva quando tu non vuoi la gioia. Se tu cerchi la gioia, guarda, stai tranquilla, ti accorgi con cosa ti trovi nella vita.
Cos'è? Sembra un comandamento impossibile,
eh?
Ma no, sembrerebbe impossibile.
Se vuoi la gioia, non cercare la gioia.
Vabbè, no, ma io dico questo amare gli altri come lui ci ama.
Come se tu vuoi trovare la verità che negli altri, non analizzarli, eh? Se tu ne analizzi, hai capito che resta la pappetta. Ma non trovi.
Okay.
Non analizza il mucciaccio, non analizza il scritto del cuore. Sì.
Mi sono un po' spaccato. No, penso che sia questo, cioè lui ci ama di tanto da darci la vita. Quindi noi, per essere nell'amore, se siamo nell'amore in Dio, cioè, dobbiamo dare la vita a quello che ci sta accanto, insomma. Dobbiamo, appunto, un po' come diceva Quinuccia, portarlo sulla via. Non è un compito che spetta a noi, perché la luce viene da Dio, però possiamo anche non dire niente, in verità, vedendo eventualmente lui, noi, può darsi che qualcosa avvenga. Comunque, questo dovrebbe essere il compito, dare la vita.
Pinuccio.
D'accordo.
Non sono d'accordo. Comunque, no, con voi stessi.
Pinuccio. Vabbè. Succede.
Pinuccio.
Cambio discorso. Come vuoi.
Rimanere
col versetto?
No, rimango in quello che hai detto Rita.
Ma perché?
No.
Scusa.
Ma Rita ha detto Rita.
Pinuccio.
Non confondiamo le carte.
Volevo aggiungere una cosina. Ma comunque niente. E dico quello che e c'è una concatenazione di queste tre cose, no? Il primo è come il padre ha amato, eccetera, né? Poi come io
metti tu la presente, no? Perché tanto
sì, come il padre mi ama me, poi come io osservo il comando del padre e poi adesso come io amo. È lo stesso come, però si fa strada per noi, no? Ecco, se lo spezzetta, diciamo. Il primo, diciamo, il massimo, cioè scende al nostro livello, ecco. E quindi questo amore scaturisce da questo rapporto tra padre e figlio, come il padre ama il figlio. Quindi lui ama noi così. E la stessa cosa se noi siamo uniti a lui, uniti in questo senso, no? Di comprendere questo rapporto tra padre e figlio, ci dà la capacità, la possibilità di amare gli altri così, perché ci fa vedere come tutto è fatto nel suo pensiero. Quindi si contempla continuamente lui sempre.
Sì. Sì.
mentre come la gioia sono la controprova della conoscenza.
Spero che nelle mie parole conoscerete la verità e la verità del Padre. Dio crea per amore e per amore si fa conoscere e ci conduce nell'eterno. L'uomo ha il compito di ascoltare e di lasciarsi amare.
Ma adesso vengo a te, dico queste cose del mondo affinché non si espresse la piena finale.
Della mia.
Detto che è desiderio, no? Dobbiamo desiderare questo amore, questa conoscenza. Dipende dal nostro desiderio. Però.
Ma dipende dal tuo desiderio.
Sì, dipende da lui. Da lui. Sì, cioè è necessario il mio il desiderio. Però cos'è questo desiderio? Perché non è un sentimento. Cos'è che forma in me questo desiderio?
È lui che parlando con te forma il tuo desiderio, perché parlando con te del frutto fin dall'inizio, parlando con te ti fa vedere una cosa che ancora tu non conosci, non possiedi. Tu puoi far desiderare un abito a qualcuno, glielo devi presentare, no? Quando tu glielo presenti, l'altro non ce l'ha ancora l'abito, l'altro lo vede, vedendolo è la sorgente del desiderio. Se l'altro comincia ad apprezzarlo, sembra che vada bene, lo comincia a desiderare. Desiderandolo comincia a pensare come fare per poterlo avere, per farlo suo, mi capisci? Quindi però la sorgente del desiderio cosa viene? Da qualcuno che ti presenta qualche cosa. Per cui Dio in anticipo presenta a noi la meta, uomo sei stato creato per conoscere me. Ti presenta la meta. Tu non sei mica arrivato. Però ecco qui già ti pone il desiderio centrale. Sono stato creato per arrivare là. Hai capito?
Sì.
Adesso cosa succede? Che tu però, durante la tua vita, tu non vedi soltanto lui, vedi tante altre cose. Hai cominciato a desiderare i fiori, gli alberi, le montagne, le creature, capisci, gli affari, il denaro, tante cose. Per cui a un certo momento ti dimentichi, mi capisci? Pur non potendo annullare quel desiderio di fondo che lui ti ha messo, dicendoti sei stato creato. Ora, come te l'ha detto? E già ti ha fatto vedere, quindi c'è già una comunicazione iniziale, lui è il creatore, tu non nessuno lo puoi ignorare. Soltanto, come dico, che noi ci lasciamo distrarre da tutte le cose, non capiamo che tutte le cose che Dio ci manda è per farci camminare verso, capisci, quella meta lì. Invece noi, vedendo le cose, cominciamo a dire, ah, oh, adesso vivo per questo, poi vivo per quell'altro, poi vivo per quell'altro, e comincio e perdo di vista, capisci, dello scopo per cui ho avuto la vita, l'esistenza.
Quindi lui presenta.
Però il desiderio mi viene da lui, eh?
Sì,
lui se lui non mi presenta una cosa, io stare qui non posso desiderarla.
Lui presenta tutti questo fine. Creato l'uomo sei creato
l'uomo
per creato questo.
Per quello.
Però poi l'uomo sceglie, o sceglie questo o sceglie altro.
No, cioè, non sceglie, sceglie mica cavolo, sceglie mica niente, capisci? Perché se tu
perché
non cammini verso quel desiderio. Se
verso
tu non. No, no, tu hai quel desiderio di fondo, Dio ti ha creato con quel desiderio di fondo.
Tutti.
Tu ti puoi distrarre. Distrarre, cioè lasciare attrarre da cose capisci, che vedi immediate, capisci? Per cui mangi la caramella e cominci a tirare la caramella, come mangi una fetta di salame, e ti lasci portare via, ecco, dalle cose che Dio ti presenta, ma ti presenta per farti camminare. Tutte le cose diventano dei segnali stradali per farti camminare verso quello, mi capisci? Tu finisci di perderti dietro queste cose che Dio ti fa arrivare e non vedi più. Cioè tu perdi il contatto con, hai capito? E allora resti portata via, e sei schiava di quello, sei costretta, resti schiava, non è che puoi scegliere, mi capisci? Resti schiava. Soltanto se tu mantieni quel pensiero centrale per cui sei stata creata, Dio mi ha creato per questo, io devo vivere per questo. Tu fai coincidere la tua intenzione con la sua intenzione, mi capisci? Ecco, allora lì tu ti senti libera da tutte le altre cose che Dio ti presenta, perché le puoi intendere nel tuo fine, perché tu utilizzi le cose come se tu hai intenzione di andare a Torino, tu resti libera da tutte le segnalazioni stradali, mi capisci? Perché tu le segnalazioni stradali tu le leggi intendendole nel tuo fine, devo andare a Torino. Per cui c'è una segnalazione che mi porta da un'altra parte all'altra, io la trascuro, l'altra mi porta a Torino, cioè, quella l'apprezzo. Diventi in te, capisci? Libera, perché hai in te il criterio. Se tu invece dimentichi, trascuri quello, hai capito? Tu cominci a diventare schiava di tutte le cose che si presentano.
distrarre da tutto quello che mi piace. Ecco.
Bisogna scoprire quello che diceva lei, che avevamo un unico desiderio.
E nel fondo sì, certo, c'è unico, Dio è tutto. Infatti tutta la nostra tristezza deriva proprio da quello, che noi abbiamo questo desiderio di fondo e non lo realizziamo. Sì. Cioè non viviamo il nostro destino. È come non so, uno che fosse destinato ad essere re, figlio di re, una coronata, e vivesse per tante altre cose. Di fondo in fondo in fondo lui porta una tristezza perché non realizza il suo destino. Noi siamo tristi perché non realizziamo il nostro destino, siamo stati creati per conoscere Dio, viviamo per l'altro, quella è la tristezza.
Pensavo a quello che prima si è detto, che le fotografie dei tempi sono di Dio, dobbiamo essere disposti a spalancare i secoli.
Certo.
Però se siamo disposti a stare lì, cioè a volere quello che vuole Dio, lì le intenzioni coincidono e passa la comunicazione.
Certo.
E quindi che importa che i secoli non secoli, perché passa la via, certo. Dove c'è l'intenzione uguale passa la comunicazione di Dio.
Si capisce.
E poi penso a questo che Gesù ha detto. Per questo il Padre mi ama, perché faccio sempre quello che piace a Lui. Cioè questo piace a Lui e le due intenzioni, voglio quello che vuole Dio. Ecco, e ci insegna a noi per avere sempre presente, perché il Padre mi ama vuol dire il Padre è presente. È stupendo.
Il pensiero puro ha una potenza infinita.
L'amore verso Dio è conoscenza, l'amore verso gli altri, vedere negli altri una parola di Dio per me.
Oggi non c'era il mai come il cielo così il terra.
Cos'è il foglietto?
Il figlio è la pienezza dell'essere e dell'intimità.
Sì.
Come? Niente, veloce.
E la purezza di pensiero, l'unicità di pensiero e l'intensità massima di amore, di cioè l'intensità massima di desiderio. E coincide con la passione di assoluto che ti ha messo in mondo, perché solo se guardo a ciò che è assoluto, eterno e infinito, risponde a questo bisogno. Solo che noi inquiniamo questo bisogno di assoluto.
Lo inquiniamo moltiplicando, cioè,
moltiplicando gli amori o assolutizzare ciò che non è.
Ciò che è molteplicità diventa finito, il finito non può passare all'infinito, allora tutta la conseguenza. Arrivederci, prego. Ciao, buona domenica.